A Maracanà le grandi firme.
Eh sì, ci fa tantissimo avere qui insieme a Stefano Impallomeni, che saluto come sempre.
Ciao è vero, confermo. Ciao Marco, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
Bruno Longhi, ciao Bruno, ben
ciao
trovato.
Bruno.
Ciao Stefano, però non hai concluso la frase. Ci fa tantissimo.
Tantissimo piacere avere Bruno.
Ah, ecco.
Eccoci qua. Sì. Allora, Bruno, allora approfittiamo della tua presenza e io partirei con questo quesito che ci siamo prima così posti io e Stefano, abbiamo chiacchierato un po', visto che arriva la sfida tra Spagna e Inghilterra, Yamal o Bellingham, chi potrà diventare il numero uno? Uno dei due o nessuno dei due?
Allora, sai benissimo che fino a questo punto Bellingham ha fatto un gran gol, no? Quello
sì.
In mezza rovesciata, per il resto ha fatto veramente poco, è stato inferiore all'attesa, mentre quell'altro sembra, nonostante i 17 anni che compirà domani, è un libro stampato, quello gioca a calcio, cioè non spreca un pallone, è preciso nei passaggi, prevede il momento in cui deve effettuare il passaggio, gioca con una facilità che è insolita per un ragazzo di quell'età, gioca da professore in pratica, il dribbling lo cerca solo quando è indispensabile e la precisione dei passaggi, poi il passaggio che diviene praticamente un assist, che mette nella condizione il compagno di battere la rete o di proseguire l'azione senza dover perdere il passo, sono delle cose veramente da giocatore vero questo, per cui se verrà fatto un bilancio e proseguendo i due su questo trend, è chiaro che la palma del migliore deve andare a lui. Poi sai benissimo il calcio, succede che lenta un gol in rovesciata Bellingham e ci rimane qui negli occhi, e allora cambieremo tutte quelle che sono i nostri giudizi, o perlomeno che sono i miei giudizi. Si può essere anche in disaccordo, chiaramente.
No, assolutamente. E invece tra Morata e Kane chi si possa incidere di più in questa finale?
Sono due giocatori simili, no? Se tu guardi, corrono molto, lavorano molto, il gol lo trovano più Kane che Morata, nessuno dei due ha l'instinct killer, anche se andiamo a vedere la storia di Kane, ha 423 gol corredati da niente, perché non ha mai vinto niente, ha vinto le classifiche dei cannonieri ma mai un titolo, però c'è molta similitudine tra questi giocatori, no? Lottano, fanno la guerra, vanno alla conquista del pallone, e poi c'è quello che riesce a metterla dentro, è stranamente sempre più che Andy Morata.
Senti, Morata è l'attaccante adatto per il Milan, visto che si parla del Milan.
Ma guarda, Morata è un giocatore che non ti illumina, no? Non ti ruba l'occhio. Ti ruba l'occhio per la quantità di lavoro che fa, per il contributo che dà alla squadra. Del resto nei primi due anni di Juventus l'abbiamo studiato e verificato, l'abbiamo ristudiato e verificato negli altri due anni di Juventus. Se bisogna essere onesti, o perlomeno vestendo un attimo i panni dei tifosi del Milan, i tifosi del Milan non sono rimasti felicissimi dell'arrivo di Fonseca, perché si aspettavano Thiago Motta, e non sono ovviamente esaltati per l'arrivo di Morata, perché si aspettavano Zirkzee. Poi andiamo un pochino a vedere quel che succede all'europeo e ci rendiamo conto che Morata, con il suo calcio di quantità più che di qualità, diviene un giocatore importante per la Spagna. Zirkzee, qui mi ha chiesto a Koeman, però non a me, questo riceve addirittura questi affronti incredibili, cioè di entrare in campo al 91esimo e 30 secondi.
Stefano. Bruno, sì, no, voglio dire, naturalmente in attesa di che le squadre definiscano un po' le loro rose, il mercato in entrata e in uscita, però proviamo ad abbozzare, a dare uno sguardo a quello che potrà essere il prossimo campionato. Allora, l'Inter la vedi sempre uno, due, tre passi in avanti rispetto alle altre, e chi secondo te potrebbe essere una sorpresa? Thiago Motta alla Juventus, Napoli di Conte, insomma.
Allora, se nell'Inter non accade quel processo che non sarebbe da mettere in previsione, cioè il processo di stanchezza da parte di quei giocatori che hanno raggiunto una certa età, perché dobbiamo mettere in preventivo anche questo, se mantengono i livelli dello scorso anno e con l'aggiunta di Taremi e di Zielinski, è chiaro che l'Inter parte sempre avvantaggiata rispetto alle altre, ha qualcosa in più. La Juventus sta migliorando laddove andava migliorata, soprattutto a centrocampo, c'è il punto di domanda relativo a Koopmeiners, lo sappiamo benissimo, che però alla fine dovrebbe andare, perché lo scorso anno difendere la Juve reggeva sempre, se ricorderete. Gli attaccanti comunque c'erano, il problema della Juve era il centrocampo lo scorso anno, un centrocampo che non dava, non faceva filtro e nemmeno suggeriva grandi palle gol. Con questo nuovo centrocampo l'augurio è che la Juventus abbia, diciamo, chiusa questa falla che era abbastanza evidente, soprattutto nella seconda parte del torneo. E il discorso vale anche per il Milan, perché il Milan, insomma, una squadra lo scorso anno abbiamo visto, ha delle potenzialità offensive enormi, però 49 gol subiti in campionato, 69 gol subiti complessivamente, vuol dire che anche lì il filtro centrocampo era andato a farsi benedire. Che sì, e Tonali, che erano nell'anno dello scudetto lo scorso anno, non c'erano più, aveva un centrocampo il Milan non è offensivo, dico, abbastanza farfallone, cioè i giocatori che tipo Reinders che vanno in giro, non puoi dire che non sia bravo, però la difesa ha bisogno di protezione, soprattutto in un campionato sparagnino come il nostro, che se gli equilibri vanno a farsi fottere poi va a finire che succede quello. E poi squadre che dunque, alla luce del fatto che arriverà Fofana, che arriva comunque Morata, che arriverà probabilmente anche quel gigante della difesa, almeno così Pavlovic, così si legge, no? Il Milan dovrebbe sistemare quelle che sono le sue problematiche. Mettiamoci anche il Napoli di Conte, perché non avendo, qui sono sul banale, vado sul banale, non avendo gli impegni di coppa, potendo lavorare sul quotidiano e con i giocatori nuovi che stanno arrivando e sempre con un punto di domanda, se per la Juve è quello relativo a Koopmeiners, il punto di domanda riguarda ovviamente Osimhen. Se va Osimhen arriva Lukaku e poi dopo Conte al giocattolo che lui vuole per giocare, per divertirsi, per divertirsi.
Ma a proposito di Lukaku, dovesse arrivare a Napoli, cioè, secondo te farebbe bene o avrebbe delle difficoltà?
Io stravedo per Lukaku da sempre, secondo me Lukaku è il più forte centravanti che c'è in circolazione, è un gigante. Guarda, faccio un paragone, non me ne voglia chi sta ascoltando, però ti ricordo che mi raccontava mio zio di Norda, il centravanti del Milan, che andava, era un gigante, no, si trascinava gli uomini che si attaccavano alla maglia, e che io quando vedo Lukaku vedo quel tipo di centravanti lì. E poi sai, i giudizi sono sempre soggettivi, però certo. Io dico che avere contro Lukaku, insomma, ti fa venire qualche brividino.
Senti, invece ti chiedo una cosa, Bruno. Marotta ieri, che ha ricevuto un premio comunque importante, la Stella d'Oro del CONI, ha detto: nati per vincere, non ci fermiamo, noi protagonisti anche in Champions, non solo lo scudetto il prossimo anno.
È un Inter protagonisti.
Protagonisti.
Non ha detto vinceremo.
No.
Ma perché la Champions non puoi mai dire che la vinci, perché sono talmente a tante le
può far meglio di quest'anno, insomma, può far meglio di quest'anno.
Sì, bene, quest'anno se l'è mangiata proprio la Champions, perché dopo aver fatto il gol a Madrid, convinta contro l'Atletico di passare abbastanza agevolmente il turno, ma l'hanno detto gli stessi giocatori, no? Pensavamo che ormai fosse fatta, perché alla luce del fatto che quest'Inter non prendeva mai gol, siamo a posto. Insomma, c'è stata leggerezza da parte dell'Inter, una leggerezza che non dovrebbe esserci la prossima stagione. Però ripeto, ogni stagione è diversa da quell'altra, perché quando l'Inter è andata in finale nessuno si aspettava che ci arrivasse. Lo scorso anno eravamo quasi tutti convinti che potesse ripetere quello che aveva fatto l'anno prima. La Champions, io sono sempre in sintonia con Mourinho, no? È la manifestazione degli episodi, del giocatore che ti viene a mancare all'ultimo momento, della distrazione che non ti devi concedere, ti devi permettere, perché le squadre forti sono tante. Poi vabbè, arriva sempre a vincere il Real Madrid, ma se andiamo a vedere come ha vinto anche il Real Madrid, cioè era eliminato dal Bayern e il migliore in campo che è Neuer ti commette quell'errore clamoroso, perché capisci che gli episodi alla fine incidono. Sai, un campionato di 38 partite è un discorso, sui tornei e sulle eliminazioni dirette può sempre succedere di tutto.
Sentici, prima c'è un'altra curiosità, Stefano, no, perché prima di salutare, no, io invece ho questa qui. Zirkzee ormai sta approdando in Premier, fatta insomma al Manchester, è un'occasione persa per il nostro calcio, per il Milan in particolare, che sembrava essere molto sul giocatore.
Sì, ma vedi, è un'occasione persa, però a un certo punto bisogna avere una linea di condotta ben precisa. Il Milan aveva perso Donnarumma, aveva perso Kessié, aveva perso Calhanoglu, cioè il Milan ha voluto mantenere la schiena diritta, cioè di fronte, questa è una provocazione, quella di chiedere 15 milioni di commissione, no? Cioè, non ha un senso, non ha una logica. A un certo punto perché io devo sottostare alla tirannia di questo intermediario o anche della famiglia che c'è alle spalle. Cioè, è anche un messaggio quello che ha lanciato il Milan. Non avrà Zirkzee, avrà Morata, però diciamo che quello che ha fatto a livello di comportamento dal punto di vista della sostenibilità, dal punto di vista economico e finanziario, è da applausi. Poi il Milan merita magari dei fischi per altre cose, per la lentezza con la quale si avvicina a quei giocatori che sta monitorando. Però da quel punto di vista lì, per quanto riguarda te, mi pare che fosse giusto comportarsi così.
Senti Bruno, prima di salutarti c'ho l'ultimissima da parte mia. E, sono arrivati un po' di giocatori, no? L'Inter si è mossa prima con Taremi, la Juventus, Douglas Luiz e anche Thuram. Poi Buongiorno che va al Napoli. C'è qualche... Zaniolo all'Atalanta, mi stavo dimenticando. Ecco, c'è un acquisto che ti intriga particolarmente, cioè che ti dice secondo me questo è veramente un colpo che potrebbe essere importante al momento, siamo ancora...
No, non è che un colpo che potrebbe essere importante, francamente non lo so, perché Taremi potrebbe magari stravolgere quelle che sono le gerarchie nell'Inter, perché è un giocatore forte. Zaniolo sotto le cure amorose e amorevoli di Gasperini potrebbe avere quella continuità che gli è sempre mancata per essere veramente un super, per cui c'è una certa attenzione su questo giocatore. Ma l'Atalanta, se prende Zaniolo, non è che sostituisce Cop Miners, per cui il discorso sull'Atalanta diviene un pochino complicato. Cioè, mi intriga vedere come si comporterà il giocatore, perché certo, anche perché Teller lo scorso anno, dopo un'annata al buio completamente, ha rivisto la luce all'Atalanta, no? Ecco, quello che più che altro, più che stuzzicarmi, mi incuriosisce per vedere quello che potrà accadere. E tra l'altro sarei curioso di vedere Brescianini se dovesse andare all'Atalanta, certo, perché questo potrebbe essere una sorta di mini Cop Miners, mini per modo di dire, perché è alto 1,90 m, cioè, voglio dire, però è un giocatore che ha quel tipo di gioco lì.
Sì, sì, questo veramente lo ritengo un colpo molto intelligente, certo, dell'Atalanta. Molto intelligente,
buon giocatore, poi mi sembra uno quadrato e quindi
sì un colpo, ripeto, intelligente, credo che sia forse in questo momento la definizione.
Secondo me si merita anche questo tipo di possibilità,
sì
perché appunto,
sai Bruno, ecco, a me dispiacerebbe la partenza, ecco, proprio in questo modo di Sulé, mi piacerebbe vederlo, mi sarebbe piaciuto vederlo nella Juventus di Motta, ti devo dire la verità.
Ma evidentemente, sai, Motta è lì, Sulé è lì, se evidentemente, sì. se probabilmente va via, evidentemente vuol dire che a Motta non piaceva vederlo lì nella sua Juventus.
Oppure c'è una scelta anche economica, cioè devi fare cassa.
Perché non dimentichiamo quello che aveva detto Gravina a suo tempo, vuole arrivare che le società praticamente non spendano più del 70% di quello che incassano, no? Ricorderai che questo è stato detto qualche mese fa, cioè partendo dal 90 e poi a scalare arrivare al 70, per cui bisogna anche tener conto di questa sorta di nostro fair play che deve essere in qualche modo attuato, se no non ne usciamo più da questa situazione.
È vero, è vero. Bruno, noi ti ringraziamo tantissimo
a
per
voi.
Essere stato con noi. Ciao, grazie a Bruno Longhi, un abbraccio, a presto.
Ciao.